E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti.
Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva.
Letture di Radio 24.
A volte è sufficiente un viaggio in aereo per capire la vera essenza della questione meridionale.
C'è un grassone molesto in ciabatte e pantaloncini corti di viscosa, lucidi e gialli orlati di verde bottiglia. La pancia preme da sotto a una canottiera bulo elettrico, bordo arancione attorno alle ascelle. Ha la tenuta di un giocatore di basket, ma non l'altezza. I pantaloni gli stanno in vita con un grosso elastico, una molla attorno alla quale il tessuto si arriccia. La canottiera è tutta traforata. I capelli cortissimi fanno la faccia ancora più grossa. Quando si china, gli vede il solco delle natiche. Bianche e pustolose da sotto a un paio di mutande dolce e gabbana sicuramente false. Sale sul volo che da Napoli porta a Bergamo, orio al serio. Accade ai primi dell'estate del 2007. Lo senti prima ancora di avvistarlo. Sono in due, lui e un suo compare. Cercano posto, parlano a voce alta. Si siedono sui primi sedili che gli capitano a tiro. L'hostess gli dice di alzarsi. «Perché a casa non va buono?» gli fa il grassone. Il suo amico è meno tracotante. La donna però non si lascia intimidire. Ha modi duri e inflessibili. Gli dice che i posti sono assegnati sul biglietto e devono cercarsi il loro. Il tizio sbuffa, prova a fare finta di niente. Ci sono altri passeggeri che devono sedersi. Tutto il meccanismo che precede la partenza rallenta. L'hostess gli ripete di levarsi di lì e alla fine il tizio si alza. «Yamushen» fa all'amico. «Issa scasso ugaz». Finalmente si siedono al posto che gli spetta. L'aereo si prepara a partire. I soliti preparativi, come si allacciano e si slacciano le cinture, le uscite di emergenza, eccetera. Vicino al grassone ora c'è un'altra hostess. Capelli corti e ricci, piccolina, scura di carnagione, a tratti somatici latinoamericani. Sta lì per lavorare. Il tizio si sporge dal suo sedile e, affrettando un'incerta pronuncia italiana, gli dice «Lo sai che sei bella?». Questa volta è la donna a fare finta di niente. Ora il tizio la guarda in maniera esplicita, facendo scorrere ostentatamente lo sguardo sulla sua figura, e intanto mormora «Che te facesse?». E poi, a voce più alta, «Come ti chiami? Sei italiana?». La donna è a disagio. È costretta a stare lì e in più deve mimare l'uso delle cinture e della maschera in caso di decompressione e tutto il resto. Per sottrarsi all'imbarazzo dice «Dell'Ecuador». «Ah», fa il tizio. «Yo parlo spagnolo. Tu es muy guapa». Lei sorride e finalmente può andarsene. L'aereo decolla. I due si aggrappano ai braccioli dei sedili. Per scaricare la tensione si danno dei cazzotti sulle spalle. A un certo punto, arrivati in quota, il grassone si sfila le ciabatte e allunga la gamba sul bracciolo del sedile davanti. Lo fa come se niente fosse, come se stesse a casa sua o al bar del quartiere, stravaccato su una sedia. Si avvicina l'altra con il piede e stende la gamba. A guardarlo con attenzione è lui per primo a non farci caso. Non c'è una volontà cosciente di offendere. All'inizio quello che sta davanti non se ne accorge. Poi sente la pressione del piede sul braccio. Deve avvertire il calore dell'arto nudo e forse anche il suo afrore. Si gira e non riesce a credere ai propri occhi. È un signore di Milano in giacca e cravatta. Rivolge appena lo sguardo a questo individuo assurdo, sbucato non si sa bene da dove. Il grassone abbassa il piede e il signore di Milano torna a voltarsi scrollando la testa. Pronuncia qualcosa a mezza bocca che non riesco ad afferrare, ma non è difficile immaginare il tenore del commento. Del sud, visto da fuori, si può dire quello che Martin Amis dice del protagonista del suo romanzo L'informazione, che il mondo si era rotto i coglioni di lui. Visto dal nord, il sud è un assurdo, come questo napoletano invadente e fastidioso. Certo, c'è la storia del piede e quel tanto di carro bestiame che il gesto realizza. Chiunque avrebbe reagito, indipendentemente dal cielo sotto il quale è nato. E poi, volendo mantenere il ragionamento sul filo della constatazione di una grave e generalizzata regressione della disciplina sociale nel nostro paese, basta prendere un treno qualunque lungo i tracciati ferroviari dell'Italia superiore. In quei vagoni, nelle ore meno affollate, è facile incappare in dolci fanciulle dall'aria romantica e vagamente evasiva, che sfilano i loro piedini aggraziati da sandali di cuoio indiano e li stendono sul sedile di fronte. Il fatto che tengano in mano un libro negli ultimi tempi tutte infallibilmente mille splendidi soli di Khaled Hosseini, non attenua il fastidio che fanno quei piedi lerci e le gambe bianchicce sulle quali spuntano peli neri di natura molto ideologica. Il senso del pudore non preserva la morale, come si dice di solito. Custodisce piuttosto il confine tra spazio pubblico e sfera privata. Ha a che fare con il tono della società e con le regole formali che regolano gli scambi tra le persone, sottraendole alle loro identità particolari, domestiche, per inserirle dentro contesti di natura convenzionale e per questo tendenzialmente universalistici. Ad imparare le buone maniere non si fa contenta solo la mamma, ci si attrezza per stare in compagnia di estranei. Niente di tutto questo vale naturalmente per il nostro napoletano volante. La sua presenza è incongrua, questo salta subito agli occhi. Non ci si aspetta di incontrare un tipo così su un aereo. Il punto sta proprio qui. Quel napoletano contraddice un assunto che ha dominato a lungo il discorso pubblico sul mezzogiorno nell'Italia repubblicana e di cui oggi fatichiamo a sbarazzarci. L'idea che il problema del Sud si riduca a una questione di sottosviluppo. Si lasci riassumere tutto su di un piano economico e che, tradotto in pratica, si tratti solo di una questione di soldi. Ieri dello Stato, oggi della Comunità Europea. Certo, quel napoletano è povero in molti sensi, ma non nel senso di non potersi permettere di viaggiare in aereo. E non, per esempio, in un treno espresso che attraversa di notte lo stivale, con le cuccette stipate di un'umanità esausta e maleodorante. A guardarlo bene, quel napoletano ci parla di un Sud che in questi anni è rimasto, nonostante tutto, agganciato al processo di modernizzazione del paese e si è tenuto aggiornato sul piano dei consumi. Eppure, tutto questo non ha prodotto un individuo dalla condotta del vivere molto diversa rispetto al passato. E se oggi c'è un problema sensibile che riguarda il modo con il quale il Sud compare dentro il più ampio contesto del paese, questo riguarda proprio le forme del vivere, i segni culturali, le condotte individuali. Come si fa a vivere così? È la domanda che si pongono praticamente tutti al Nord. Effettivamente, come si fa a vivere così? La questione non riguarda l'economia, attiene alla sfera del discorso morale e la sua risposta è di natura squisitamente politica.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Adolfo Scotto Di Luzio, Vedendo un napoletano, capii qual è la vera questione meridionale, da Il Riformista del 2 ottobre. Il giorno successivo, un napoletano, dopo aver letto l'articolo di Scotto Di Luzio, scrive al direttore del Riformista.
Caro direttore, sono basito. Ho appena letto sul Riformista l'articolo di Scotto Di Luzio, un signore che dice di aver capito la questione meridionale vedendo un subumano che lui definisce napoletano su un aereo. La puzza dei piedi e il comportamento incivile di questo napoletano in trasferta diventano la metafora del rapporto tra Nord e Sud, con un Nord civile che tollera a malapena il Sud e le sue genti, la cui puzza e comportamenti portano Scotto a chiedersi come fanno i napoletani ad essere così. Mi dico, ma stiamo scherzando? Capisco che sarebbe inutile ricordare a Scotto Napoli capitale e la sua storia, il meridionalismo, la Repubblica napoletana, Croce, eccetera. Per questo motivo, semplicemente, mi chiedo che senso ha un articolo del genere. Posso solo rispondere a Scotto che una volta vidi un bergamasco a Londra, il suo aspetto da provinciale in trasferta, i suoi suoni gutturali così lontani dalle nostre sonorità mediterranee, il suo atteggiamento spaesato, tipico di chi vede qualcosa di diverso dalle sue tristi valli, il suo provare a chiedere delle informazioni in un inglese stentato e la furbissima manovra con cui ha saltato la fila della metro avrebbe dovuto farmi riflettere su come quella che viene definita la parte più dinamica del paese ed economicamente avanzata è in realtà una zona provinciale, incapace di confrontarsi con i cambiamenti e di aprirsi al mondo, perché in realtà è gretta e ignorante. Ma poiché non sono come Scotto, mi guardo bene dal fare una tale generalizzazione. Posso solo notare come io e Scotto viviamo in due paesi diversi, paesi che a questo punto mi chiedo perché dovrebbero rimanere ancora uniti. La mia città è stata commissariata in tutto, praticamente ridotta in uno stato neocoloniale, e fin quando questo stato di minorità continuerà, Scotto si dovrà tenere il suo ciccione napoletano dai comportamenti inurbani. Probabilmente questo potrà sembrare vittimismo agli occhi di Scotto, ma non è così. Napoli e il Sud non sono carnefici di se stessi, ma vittime di un sistema paese ormai allo sbando. E non è un caso che la classe dirigente della mia città ha trovato la sua legittimazione e le sue fortune a Roma. Andrea Pomella.
Avete ascoltato la lettura della lettera Noi Napoletani, la puzza ai piedi e la puzza al naso, dal Riformista del 3 ottobre.